Bene, buonasera a tutti, ben ritrovati con la svizzera precisione delle sorelle di San Paolo. Cominciamo questo itinerario guardando il terzo capitolo della lettera ai Filippesi. Qui in questo capitolo troveremo delle cose su San Paolo molto precise, nel senso che San Paolo parla con molta precisione, con una certa analiticità di se stesso, di sé. Ora però mi tocca ricordarvi, facendo un piccolo riepilogo delle puntate precedenti, che stiamo affrontando il tema della vocazione di Paolo e di come Paolo ha interpretato questa vocazione. Vi ricordo anche quindi che se affrontiamo tanti testi sul medesimo argomento, non è perché San Paolo ha avuto, ma questo lo potete capire da voi, no? Ha avuto tante vocazioni. Una, ma ne ha parlato in tanti modi. Non gli è bastato parlarne in un modo solo. Se vi ricorda, parlo per chi c'era, ma se qualcuno c'era e si ricorda, la prima volta che ci trovammo qui l'anno scorso, non affrontammo un testo di Paolo, ma un testo degli Atti degli Apostoli, quello riferisce la vocazione, diciamo la conversione, che dir si voglia, di San Paolo secondo la versione che sappiamo un po' tutti, no? Quella sulla strada di Damasco. Ma anche Atti degli Apostoli avevamo visto che non si accontentava di riferire quel fatto una volta sola, ma tre, con delle differenze. E avevamo già capito che quelle differenze erano giustificate dalla diversità dell'uditorio. Cambiava l'uditorio, cambiava il racconto. Certo, rimaneva tale quale nei suoi nel suo contenuto di fondo, ma variavano molte cose importanti, nel senso che il racconto era adattato a seconda delle persone a cui ci si rivolgeva. San Paolo fa la stessa cosa, parla di sé, parla più volte di sé e ne parla in riferimento alle persone a cui si rivolge e in riferimento alla situazione a cui va indirizzata una testimonianza. Lui deve dire la testimonianza su di sé, no? E vuole, proprio la vuole proporre la propria autotestimonianza, ma ogni volta lo fa appunto cambiando i colori di questo quadro. Qui ci sono persone che dipingono, sanno che cosa vuol dire appunto usare un colore piuttosto che un altro, una sfumatura piuttosto che un'altra. E qui troveremo delle cose un po' diverse rispetto a quello che abbiamo visto e meditato recentemente, cioè le volte scorse. L'altra cosa che volevo dirvi, adesso... l'altra cosa che volevo dirvi era che siamo all'interno della lettera ai Filippesi. Guardate, giusto come informazione, vi faccio memoria che la lettera ai Filippesi contiene il famoso inno che viene anche recitato qualche volta, cioè la domenica, nei Vespri. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò, eccetera, eccetera. Poi se la memoria farà difetto qualcuno lo riprendo questo fatto qua, ma ad ogni buon conto è una pagina che conosciamo tutti e si trova prima dell'episodio del brano che andiamo a leggere. Perché ve l'ho detto? Perché in realtà quell'inno e il contesto in cui è inserito è parte integrante di tutto il discorso che viene fatto nella lettera ai Filippesi. Quindi se non teniamo conto che San Paolo ha scritto quell'inno, sarà un po' meno facile capire come Paolo parla di sé. Sarà un po' meno facile. Quando San Paolo scrive la lettera ai Filippesi, è in prigione. Qualcuno dice che era stata la sua ultima lettera, l'ultima lettera che lui ha scritto prima di partire per Roma, per la detenzione e per il processo che poi avrebbe dovuto subire a Roma. Questo non è detto, ma pare proprio che l'abbia scritta in prigione questa lettera. La prigione per Paolo non è soltanto una disgrazia che capita, purtroppo, sapete, c'è della gente che a volte capisce poco e allora prende l'innocente o l'innovatore, la persona che ha delle idee importanti e per le sue idee lo castiga e lo mette. No, non è questo, Per San Paolo non si tratta di questo. Per San Paolo si tratta di condividere il medesimo itinerario del Vangelo. E per lui la prigione e il giudizio che egli si appresta a subire sono una specie di anticipo o di messa in sentimento del giudizio che Dio darà sulla sua opera. Che certamente sarà un giudizio di Dio, non sarà un giudizio degli uomini. Quindi egli si affida al giudizio di Dio, ma si affida nel contesto del giudizio che gli uomini operano su di lui. Quindi San Paolo, mettiamolo appunto dentro questo contesto, della prigionia, di una prigionia che gli potrebbe costare tanto, tanto gli costa, perché essere in prigione non è che costi niente alla persona, ma poi gli potrebbe costare anche la morte. A quell'epoca eravamo un po', diciamo così, in queste condizioni, e c'era questa possibilità che non era remota, effettivamente San Paolo non fa una bella fine. Davanti al caso estremo, San Paolo pone problemi estremi. Ma è davanti al caso estremo che uno si trova, capito, a dover decidere cose importanti, non prima. Non prima. Prima si decide di cose meno importanti perché la vita va organizzata giorno per giorno, ma quando tu capisci che i giorni che hai davanti non sono tanti perché c'è un giudizio che incombe su di te, allora il problema della cosa per cui vale la pena vivere lì diventa impellente. San Paolo comincia, comincia la lettera ai Filippesi dicendo queste cose ai Filippesi. Dice, qui siamo ancora al capitolo 1, io prego che il vostro amore si arricchisca sempre più in conoscenza e in discernimento, perché possiate distinguere sempre il meglio ed essere integri e irreprensibili nel giorno di Cristo. Io prego perché il vostro amore, sta dicendo, cresca a tal punto da farvi diventare così intelligenti da scegliere ciò per cui vale la pena vivere. Questo ci renderà irreprensibili davanti a Dio. Attenzione, sottolineate nella testa, fateci un asterisco nella testa, la parola irreprensibili. Fateci l'asterisco, perché è importante. Ad ogni buon conto questo è il tema. San Paolo propone esattamente questa cosa e dice: io vorrei che il vostro amore fosse così intelligente, crescesse così tanto nell'intelligenza da capire se una cosa vale la pena oppure no. Cioè, se vale la pena appunto spenderci la vita, offrirci la vita a quella cosa lì. Perché chiaramente il cristianesimo, in maniera quasi disarmante, ci insegna che la vita non la possiamo tenere per noi, ma la dobbiamo donare. Questo è nei Vangeli, è ripetuto e sarà ripetuto persino alla noia. Ma il problema che pone San Paolo non è soltanto che la vita non va trattenuta ma va donata, è che se tu la doni ci deve essere qualche cosa di valido, è questo qualche cosa di valido che ti chiama, non è che va spesa così tanto perché va spesa, appunto ci deve essere un come dire, un, un valore impellente, un valore di cui non si può assolutamente fare a meno, a cui non si può non rispondere. Ecco, fate queste premesse, leggiamo, cominciamo a leggere, ne facciamo soltanto una parte del capitolo 3, voi ce l'avete davanti tutto, ma noi facciamo soltanto una parte. E cominciamo proprio dalla seconda riga che avete, del foglio che avete davanti. Scrivervi le stesse cose a me non costa molto, ma a voi torna utile. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi dalla mutilazione. Noi, infatti, siamo la circoncisione, noi che serviamo nello Spirito di Dio e ci gloriamo in Cristo Gesù e non contiamo nella carne. Sebbene io abbia motivi per contare anche sulla carne. Se qualcuno ritiene di contare sulla carne, io molto di più. Circonciso l'ottavo giorno, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo da ebrei, secondo la legge fariseo, secondo lo zelo persecutore della Chiesa, secondo la giustizia che si fonda sulla legge, diventato irreprensibile. L'asterisco vi dovrebbe richiamare. Fermiamoci un attimo qui che ce n'è abbastanza. San Paolo avete visto che fa una descrizione dettagliata delle sue qualità prima della conversione, no? Prima della vocazione. Allora, che cosa dice? Avete sentito quella cosa strana? A me non pesa ripetervi le stesse cose, per voi è utile. San Paolo è uno che si ripete se è utile. E in che cosa è utile in questo caso ripetersi? Perché poi è difficile capire che San Paolo si ripete in questa lettera. Vi dico subito qual è la chiave per risolvere la questione. Lui adesso ripeterà la vicenda di Gesù applicandola a se stesso. Lui ripeterà la vicenda di Gesù applicandola ai filippesi. Guardate che sono passaggi delicati, perché ci portano su un terreno che San Paolo fino adesso non ci ha fatto ancora incontrare. Allora, quindi lui dice, da adesso io mi ripeto, e cominciamo con le invettive. Guardatevi dai cani, che non sono i cani randagi, ma sono persone. Sta parlando di persone che lo contrastano, no? Che polemizzano con lui, adesso lui polemizza con queste persone e non le tratta bene, anzi le tratta con una severità proprio molto pesante. Dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi dalla castrazione. Allora, c'era qualcuno nella comunità di Corinto che dava fastidio a San Paolo, perché come al solito e come succede sempre, c'era qualcuno che intendeva, nella comunità di Filippi c'era qualcuno che pensava che il cristianesimo fosse componibile con altre istanze, tipo la legge ebraica, e qui parlerebbe di circoncisione, in realtà la chiama castrazione, dandogli quindi un peso proprio di insultante, no? Guardatevi dalla castrazione, in realtà intende appunto la circoncisione, ma cari miei, la circoncisione è una cosa importante nell'Antico Testamento, lui la tratta in maniera così, no? Così molto feroce. Guardatevi da queste cose, dice, soprattutto perché, e qui dice, noi siamo la circoncisione. Cioè qui c'è una decorporalizzazione, si può dire così, una parola un po' brutta, una spiritualizzazione della circoncisione, ma se preferite una personalizzazione della circoncisione. Siamo noi la circoncisione, non è un atto rituale. Non è semplicemente un elemento distintivo. siamo noi la circoncisione, noi che serviamo nello Spirito, noi che ci gloriamo in Cristo, noi che non contiamo nella carne. La carne, evidentemente, è il modo di ragionare umano, è il modo di rapportarsi davanti a Dio con il sistema della ragione e dell'attività umana, intendiamoci così, per fare alla svelta. Ora, San Paolo dice, perché quelli evidentemente vi insegnano questa cosa, vi insegnano ad andare davanti a Dio contando su voi stessi. E questo sapete che è un suo refrain, è un suo ritornello che continua sempre, no? Adesso San Paolo dice, ma io mi voglio confrontare con questi. Perché io ho motivi per contare anche sulla carne. Allora, io adesso voglio dialogare con queste persone, cani, li chiama appunto così, no? Cattivi operai, mutilati, castrati, eccetera. Bene, mettiamoci sul loro terreno, perché quello che loro sono, lo sono anch'io. Lo sono anch'io, perché lui lo era stato. Anzi, più di loro, molto di più. Se qualcuno intende vantarsi delle cose della carne, io più di lui, molto di più. Quindi San Paolo dice, per dire, entra nel punto di vista, entra nel punto di vista dei suoi oppositori. E dice, alla fine siamo uguali io e voi, siamo uguali. E adesso, anzi, non siamo neanche uguali, ci confrontiamo e io mi vanto ancor di più delle cose della carne, delle prestazioni carnali. Se io non trovo la destra, eccoli qua, un disastro. Oramai sono... Bene, cerchiamo di vedere quali sono queste cose della carne. Le avete contate, no? Non avete avuto la cattiva idea e il cattivo tempo di contarle. E però sono 7 caratteristiche. Ah, sono la pienezza, la completezza. Se qualcuno conta sulla carne, anch'io. E io più di lui, già a partire dal numero delle mie medaglie. Lui c'ha la pettorina piena di medaglie. E queste sono 7 medaglie, quindi... 7, più di così non si può, ok? Ma di queste 7 medaglie, ve lo dico subito, 4 sono congenite e 3 sono meritate. 4 cioè sono dalla nascita e 3 sono invece, appunto, che vengono fuori invece dalla sua vita, no? Dal suo impegno. Allora cominciamo a guardarle una a una. Circonciso l'ottavo giorno. Sapete che anche Gesù fu circonciso l'ottavo giorno. Bisognerebbe pensarci un po' questo ottavo giorno perché non è un'invenzione dei cristiani. L'ottavo giorno c'era già nella circoncisione. E comunque, a parte questo, quello che lui intende dire non è appunto fare un paragone con la Pasqua. Lui intende dire l'ottavo giorno vuol dire ero ancora un bambino. Non l'ho deciso io, la circoncisione viene fuori proprio dalla mia famiglia, è la mia famiglia che ha voluto la mia circoncisione, quindi sono nato già dentro una tradizione, una canalizzazione, quindi non mi sono fatto ebreo, non mi sono fatto, e ci sono nato. Quindi, anzitutto, circonciso l'ottavo giorno, quindi subito, non c'è stato un momento in cui non sono stato ebreo. Ma andiamo indietro, qual è il canale da cui sono portato, la tradizione di cui faccio parte? Della razza di Israele. Quando è nato Israele? È una domanda difficilissima. Perché quando è nato con Abramo, è nato con i patriarchi, è nato con l'Esodo. Sta di fatto che lui dice, vengo da quella tradizione fin dalla sua origine. Io condivido l'origine del popolo di Israele. Oltretutto il popolo di Israele è il popolo della elezione, quindi il termine Israele è un termine che ha una connotazione religiosa forte, dal momento che è il popolo che Dio si è scelto tra gli altri popoli come sua proprietà, come suo possesso personale. Quindi lui dice, io faccio parte di un popolo religiosissimamente connotato. La ragion d'essere di Israele, dice San Paolo, ma non solo lui, tutto l'Antico Testamento, la ragion d'essere di Israele è la religione. O se preferite, è la testimonianza e il vissuto della legge, della Torah. La ragion d'essere di Israele è lì, Quindi San Paolo, attenzione che sta cominciando a dire... che Israele è qualche cosa di unico e di insostituibile. Andiamo avanti. Della tribù di Beniamino, dentro il popolo di Israele c'erano le tribù. La tribù di Beniamino, San Paolo perché la cita? Per due motivi. Uno è soltanto congetturale, lo butto lì ma non sono sicuro di quello che sto dicendo, però insomma... Pare che la tradizione non biblica, quella appunto a lato dell'Antico Testamento, considerasse Beniamino come l'unico figlio di Giacobbe nato in terra di Israele, nato in terra di Canaan, mentre gli altri figli erano nati invece fuori, da diverse mogli, tra l'altro, da più mogli, no? A partire da Lia, Rachele, poi alle serve, eccetera, eccetera. Beniamino sarebbe nato invece proprio da Rachele, i rabbini sottolineerebbero questa cosa. Ma poi dalla tribù di Beniamino era nato il primo re di Israele, che non è Davide, ma è Saul. E come si chiamava Paolo? Saulo. Quindi il suo stesso nome farebbe riferimento alla nascita della monarchia, a un punto, nevralgico della storia di Israele, dalla tribù di Beniamino, quindi dal popolo di Israele con questa connotazione religiosa, dalla tribù di Beniamino con questa connotazione storica forte, ebreo da ebrei, la parola ebreo è una parola che veniva usata per gli ebrei della diaspora. San Paolo non abitava in Palestina, sappiamo che è nato a Tarso, attuale Turchia. Ma l'ebreo che viene dagli ebrei, questa idea ebreo da ebrei, che quindi continua una tradizione, sta a dire che lui si vanta di aver portato avanti le tradizioni paterne e di averne mantenute tutte, inalterate tutte le caratteristiche, a partire dalla lingua, l'ebraico. Queste sono le sue caratteristiche innate. Capite che lui è partito dalla sua nascita e poi è andato indietro ed è ritornato su. Sua nascita, circonciso subito, appena nato, circonciso. Poi Israele, anticamente, tribù di Beniamino, poi ebreo della diaspora. Però, adesso dirà, ma io a tutta questa tradizione, con il mio impegno, ho inteso prestar fede. E qui avete una sfilza di secondo la legge, secondo lo zelo, secondo la giustizia. Come traduciamo questa cosa? Lui dice... Io reputo di me che dal punto di vista della legge sono fariseo. Dal punto di vista della legge, cioè, sono uno che è entrato in un gruppo di rispetto letterale della legge, senza sconti. Secondo la legge, dal punto di vista della legge, io sono fariseo. Più di così, la legge non mi può dire niente. Dal punto di vista della pratica, lo zelo lo possiamo rendere come pratica forte, no? Quasi fanatica, persecutore della Chiesa. Che vuol dire persecutore della Chiesa? In questo caso vuol dire che lui ha confermato il suo essere fariseo opponendosi a ciò che più di ogni altra cosa rovinava il sentimento della legge, la ecclesia, la chiesa di Dio. Altre volte lui dice di essere stato persecutore della chiesa, ma per far vedere la disparità tra l'un tempo passato e il presente. Ero persecutore della chiesa, adesso invece sono parte integrante, ma qui non lo dice in questo senso, non lo dice con quest'ottica. Qui lo dice per rimarcare che era davvero fariseo, che davvero il suo zelo era zelo, che la sua pratica era più che forte, più che giustificata. Dal punto di vista della legge, fariseo, dal punto di vista della pratica fanatica, fanatica nel senso anche vorrei dire positivo del termine, persecutore della Chiesa. Dal punto di vista della giustizia, cioè della salvezza che la fede richiede, irreprensibile. Irreprensibile vuol dire non mi si poteva criticare, non mi si poteva dire beh. Ok? Irreprensibile. Non mi si può criticare. La parola irreprensibile ci ricorderà che quelle due benedette persone, tanto care nei Vangeli dell'infanzia, Elisabetta e Zaccaria, erano irreprensibili, dice il Vangelo di Luca, e non avevano figli, facendo vedere appunto questa, erano irreprensibili nella legge, non avevano figli, fanno vedere questo paradosso. Ma la irreprensibilità è proprio quella condizione della persona talmente buona, talmente adeguata ai dettami della legge, che davvero non gli si può dire, non gli si può muovere nessun appunto. È qui che subito dopo interviene quel ma. Vedete che c'è un ma immediatamente. Se non c'è nessuna critica, cosa ci sta a fare quel ma? E appunto, pensate, San Paolo, dopo aver detto nessuna critica io potevo subire, una critica sola mi è arrivata. E quella è stata devastante. Figurarsi, scusate, se San Paolo era incriticabile ed è stato distrutto, figurarsi io, che sono criticabile, che cosa mi può capitare? La dico così, ma per dire quanto San Paolo si è spinto, no? Si è spinto appunto a descrivere, a dare un'immagine di sé, appunto, assolutamente inappuntabile. Ma quelle cose che per me erano vantaggi, io le ho considerate a motivo di Cristo un danno. Erano dannose. Allora, il verbo, la paroletta che qui colpisce, e credo colpirà anche voi, è la parola le ho considerate, le ho valutate. Cioè lui ha fatto una valutazione. Perché la parola che colpisce? Due motivi, schematizziamo al massimo, due motivi. Primo motivo. Perché evidentemente lui qui sta facendo riferimento a quando il Cristo l'ha chiamato, no? Sulla via di Damasco. Ma noi cosa abbiamo imparato a capire della via di Damasco? Abbiamo imparato a capire che cosa? Che San Paolo se ne andava bel bello e bel convinto di quel che faceva, se ne stava andando verso Damasco con l'intenzione di perseguitare la Chiesa e non aveva nessun'altra intenzione, cioè non gli passava per il cervello nessuna riserva nei confronti di quello che sarebbe andato a fare, e ad un certo punto è successo qualche cosa che gli ha fatto trasformare l'idea, no? È successo qualche cosa dal fuori che l'ha preso e l'ha cambiato. Dicendo io l'ho considerato, insinua l'idea che sulla strada di Damasco lui abbia preso una decisione. Io ho considerato quelle cose che erano vantaggi, le ho considerate una perdita. Quasi dando l'idea che ci ha messo del suo. Ci stravolge un po' l'idea della cosiddetta conversione. Perché noi eravamo abituati, e siamo stati abituati a pensare appunto ad una conversione come di San Paolo, come fatto che viene dall'esterno. Invece qui egli dice che ha fatto una valutazione, la valutazione si fa dall'interno. Io le ho valutate un danno. Questo è il primo motivo, ma il secondo motivo è ancora più forte per cui questo verbo ci colpisce. Perché lo stesso verbo, e qui ci torna utile la cosa che ho detto all'inizio, è lo stesso verbo che viene adoperato nell'inno a proposito di Gesù. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la uguaglianza con Dio, ma annientò se stesso. È lo stesso verbo? Allora, cos'è successo? Che Gesù ha fatto una valutazione sul suo essere uguale a Dio. Una considerazione valutante. E ha appunto deciso che l'essere uguale a Dio non doveva essere inteso come un oggetto di rapina, ma addirittura annientò se stesso, no? San Paolo dice, ma guarda come ero pieno di roba, 7 medaglie al petto. Le ho considerate un danno. Certo che ci sono delle differenze che adesso però non stiamo qui a elencare tra Paolo e Gesù, evidentemente, nel senso che Gesù non ha valutato un danno l'essere uguale a Dio, ma ha comunque valutato quell'essere uguale a Dio qualche cosa che andava declinato in un altro modo. L'essere in forma di Dio l'ha declinato come un essere in forma di schiavo, perché così dice, no? Pur essendo in forma di Dio, non considerò il suo essere uguale a Dio come un tesoro da tenere gelosamente, ma annientò se stesso facendosi schiavo, prendendo forma di schiavo. Quindi la valutazione che Gesù ha avuto su di sé l'ha portato a declinare la forma di Dio in forma di schiavo. Guardate che la lettera ai Filippesi comincia così. Paolo e Timoteo, schiavi. La parola che viene usata per Gesù. Quindi questa valutazione che vi dicevo, quindi questa valutazione che Paolo fa sulla sua vita, la vita inappuntabile, incriticabile, no? Delle 7 medaglie al petto, è una valutazione che egli fa sull'onda della valutazione che Cristo ha fatto di sé. Ecco perché quell'inno andava considerato assolutamente, andava tenuto presente, perché i verbi che San Paolo usa e anche molte espressioni che San Paolo usa in questo capitolo le riprende da là. Questo è uno, ma ne riprende altri. Ecco perché ripete le stesse cose. In realtà le ripete, ma le ripete, come dire, traducendole su di sé. Io le ho considerate un danno. Non erano vantaggi, erano danni a motivo di Cristo. Attenzione, al versetto 8 fa un passo in più e dice, anzi, tutto ormai io considero una perdita a motivo della superiorità della conoscenza di Gesù mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, eccetera, eccetera. Qui le cose si fanno molto complicate, però giusto per semplificare il suo pensiero, lui sta dicendo, non soltanto quelle 7 cose, che già erano tante, già erano importanti, io ho considerato un danno, ma tutto. Cioè il Cristo non ha confronti. Ho considerato una perdita. Cosa c'è dentro questo tutto? Qui non è che possiamo fare l'esegesi del pensiero recondito di San Paolo, no, noi possiamo fare solo l'esegesi del testo. Però tutto, amici cari, è tutto, niente meno di tutto. Tutto è un danno di fronte alla superiorità della conoscenza di Cristo, di Gesù Cristo mio Signore. Sapete quando avviene la conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore? Inno, ritorniamo all'inno. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore. La conoscenza di Gesù Cristo mio Signore, c'è la stessa formulazione di fede con l'aggiunta di un mio, la formulazione della fede della comunità Paolo la personalizza, la fa sua. Certo che Gesù Cristo è il Signore davanti al cui ogni ginocchio si piega e davanti a cui ogni lingua proclama, ma lui è il suo Signore, siccome di tutti è il suo. E c'è una forte presa, come di una forte presa personale, della dicitura della fede. La dicitura della fede, la formulazione della fede, passa da Gesù Cristo è il Signore a Gesù Cristo è il mio Signore. San Paolo ci aiuta a far nostre le formulazioni della fede. Vorrei quasi dire, così a livello applicativo, che quando diciamo il credo in chiesa è molto importante dirlo così com'è, perché ci coinvolge tutti e guai a noi se dovessimo variare, però almeno quando lo pensiamo noi, quando ce lo diciamo eccetera eccetera, non possiamo semplicemente pensare credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra eccetera eccetera, dovremmo dire mio creatore. Non soltanto del cielo e della terra, ma mio creatore, mio padre, per noi uomini e per la nostra salvezza, per me uomo, per me donna e per la mia salvezza. Questa è una buona riformulazione, almeno paolinamente legittima, delle formulazioni della fede. E quindi San Paolo guarda al futuro. Guarda al futuro, perché in questa conoscenza egli che cosa desidera? Beh, tutto, dice, io ho considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, non con una mia giustizia, ma con la giustizia che deriva da Dio. È che qui San Paolo capisce dove sbagliava, e questa è la critica alla irreprensibilità, l'unica critica, ma che demolisce tutto. Secondo la legge lui era fariseo? Secondo la salvezza che viene dalla legge, la giustizia che viene dalla legge, lui era irreprensibile? Bravo, bravo, era irreprensibile, certo, ma qual era la giustizia che ti rendeva irreprensibile? La tua. Sono capace anch'io di essere irreprensibile davanti a un confronto tra me e me. È vero che la legge non è interna a San Paolo, ma l'aveva fatta sua. Circonciso l'ottavo giorno, nato, ingabbiato dentro questa struttura di popolo, di tribù, eccetera, eccetera, e poi conseguente nelle scelte, fariseo, persecutore, eccetera, eccetera, alla fine San Paolo si era trovato a confrontarsi sempre con se stesso. Son capace anch'io di essere impeccabile se la legge me la do da solo. Ripeto, la legge era esterna a lui, ma era talmente condivisa che praticamente era la sua legge, ecco, qui sta dicendo una mia giustificazione, mia, e la confronta, la oppone alla giustificazione che viene da Dio. Quello è il punto. È qui che cade tutta la costruzione delle sette medaglie. Troppo facile essere irreprensibili. Tu ti dai un tono, tu ti dai uno scopo che fa bene per te, che è fatto sul tuo taglio, e poi per forza sei irreprensibile. Chi ti può dire qualche cosa? Il problema è se questo taglio, questo tono, te lo dà Dio.
Vediamo se è ancora irreprensibile. Qui San Paolo sta opponendo una salvezza che è il frutto di un confronto tra me e me, e una salvezza che è un confronto tra me e Dio. È Dio che mi salva, non sono io che mi salvo, per dirla con uno slogan. Bene, a un certo punto, perché dobbiamo andare verso la fine, che cosa potrebbe venire fuori da tutto questo? E poteva venire fuori da tutto questo? E poteva venire fuori che una volta guadagnato Cristo, poi non sto lì a dire, no, lo diciamo per correttezza. Quando dice per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, quel essere trovato è una parola che c'è anche, purtroppo non tradotta bene, anzi tradotta malissimo, nell'inno ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo di natura, di forma di Dio, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma annientò se stesso, facendosi forma di schiavo, divenuto simile agli uomini, trovato come uomo. Cosa vorrà mai dire quel trovato come uomo? Lo lasciamo per un'altra volta. Però, evidentemente, qui ci sono tutti i termini dell'esperienza di Cristo che vengono ripetuti nella vita di Paolo. Allora uno che cosa potrebbe concludere, appunto? Potrebbe concludere che l'aver trovato Cristo è il definitivo, no? Basta, cosa devi più cercare? Hai trovato tutto, e il guadagno, la perdita l'hai lasciata alle spalle, la spazzatura, hai il Cristo, sei a posto, la meta, la finalità, e basta, sei pacifico, sei tranquillo. No! Se voltate da... Anzi, l'ultima riga dice, se mai possa giungere alla risurrezione dei morti, se mai... Un po' di incertezza. Il guadagno non è definitivo, perlomeno non è sicuro, non è messo al riparo, non è in banca. Se mai io possa risorgere dai morti. E infatti subito dopo, se appunto guardate sull'altra parte del foglietto, e sviluppa questo tema. Non che io abbia già ottenuto questo. Non sono già diventato perfetto. C'era la tentazione di pensare di poter essere diventati perfetti, no? Si è guadagnato tutto, il Cristo è tutto, tutto è stato lasciato. No. Siamo ancora in cammino, anzi nella corsa, ma corro per poterlo afferrare, perché anch'io sono stato afferrato da Cristo. Questo versetto è molto interessante, perché la parola corro è la stessa parola perseguitavo la Chiesa. Perseguitare e correre sono la stessa parola. Quindi lui ha proprio visto nella trasformazione della sua vita, con la stessa parola, la trasformazione della sua azione. Prima correva a perseguitare la Chiesa, adesso corre per afferrare Cristo. Ma l'immagine è interessante perché dopo aver usato il linguaggio del commercio, perdere, guadagnare, capito, la perdita, il guadagno, che era il tema, il titolo di questa serata, adesso è entrato nel linguaggio dello sport. Qual è il linguaggio dello sport? È interessante, eh? Perché dice San Paolo, allora, cosa è capitato? È capitato, ve lo traduco un po', perché il suo modo di parlare greco è un modo, qui ci sono dei termini che si possono capire solo in lingua originale, eh? Ve lo garantisco, quindi io faccio anche un po' fatica adesso, però... L'idea sarebbe questa. Io correvo, no? Correvo. Ero come? Io ero una meta per Gesù. E Gesù mi stava rincorrendo. È per questo che mi ha pigliato. Proprio l'idea sarebbe mi ha aggredito. Sì, facevano così i corridori, eh. Mica che arrivavano lì davanti al premio e lo prendevano delicatamente. Non si fa così nel mondo dello sport. Lo si accaparra, no? E San Paolo usa questo termine, mi ha accaparrato, mi ha ghermito, per Gesù Cristo. E come? Vi lascio immaginare la scena. Sono due corridori che corrono. Paolo è davanti perché deve correre per seguitare la Chiesa. Gesù è dietro, che gli corre dietro. Cosa fa? Gli prende la veste, lo tira indietro e Cristo corre davanti. Per cui San Paolo si mette a correre dietro Gesù. Bellissima l'immagine. Non corre più a perseguitare la Chiesa. Corre dietro Gesù. È fortissimo, perché guardate, è proprio così, no? Dice, la frase è stringatissima. Ma corro per poterlo afferrare, perché io prima sono stato afferrato da lui. E non l'ho neanche afferrato. Riga dopo. Sto ancora correndo, della serie. Se uno pensa che la conversione di Paolo, come ogni vita cristiana possibile e pensabile, sia una specie di tranquillizzante della vita, anche cristiana, della vita spirituale, della vita interiore, si sbaglia. San Paolo, quando è arrivato a Damasco, non ha smesso di correre. Ha cambiato soltanto l'obiettivo della corsa, ma anzi, la corsa è diventata quasi ancora più frenetica, nel senso che, se la Chiesa era un obiettivo raggiungibile, Cristo un po' meno. E quindi deve correre di più, mica di meno. E quindi usa questo termine del io corro per poterlo acciuffare, perché sono stato acciuffato io da lui. E insomma l'ha lasciato indietro e adesso lui gli corre dietro. E non l'ho ancora afferrato. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato. Però so una cosa. C'è un passato che sta dietro e c'è un futuro che sta davanti. Io in questo momento, questo istante che stiamo vivendo anche noi adesso in questo momento, divide la nostra vita. Ciò che sta nel passato e ciò che sta davanti. Dimentico di quello che sta dietro, cioè nel passato, e proteso verso ciò che mi sta davanti, il futuro, io corro, ancora ripete, corro verso la meta, in vista del premio di lassù, quello della chiamata di Dio in Gesù Cristo. Ecco, questo è quello che dice San Paolo di sé. Questa è la sua avventura. Cosa ci ha detto? Primo, ci ha detto che la sua esperienza di conversione la si può capire soltanto dentro le considerazioni che Gesù Cristo ha fatto su di sé. Non ritenne, non considerò per se stesso, no Gesù, non considerò un tesoro geloso lui. La si può leggere soltanto dentro questo ambito. La seconda cosa, ci ha detto che lui ha fatto una valutazione del suo passato e dopo averlo elogiato fino al punto da raggiungere la vetta della incriticabilità, si è accorto che c'era un fondamento debolissimo. La vetta era altissima, ma il fondamento non stava su. La mia salvezza. Cercavo la mia salvezza, quando invece il Cristo mi ha detto che la salvezza appunto viene da Dio, questo è, ed è fondata sulla fede, non è fondata sulla legge. Ha detto anche una cosa, che la conversione, cioè l'aver conosciuto definitivamente Cristo, per cui tutto il resto cade non in secondo, neanche in terzo, neanche in ultimo piano, non c'è proprio più, perché è diventato tutto danno, addirittura tutto sterco, tutto spazzatura, qui la traduzione è un po' come dire edulcorata, un po', capito, bisogna renderla, però la parola sarebbe anche quella, tutto sterco, dice, non è che sia finita la vita spirituale, tutt'altro. Tutto diventa sterco, certo, lo dice anche Plauto in una sua, adesso non me ne ricordo più, in una sua commedia, dice gli amanti sono coloro che considerano i loro beni sterco. proprio perché l'amore vince su tutto, no? Fa premio su tutto. Però San Paolo dice, ma non è finita la corsa, anzi, è proprio cominciata allora. E lui interpreta la sua vita come una corsa, che ha cambiato appunto l'obiettivo. Nuova e ultima, però nuova e ultima circostanza che differenzia il racconto che abbiamo letto rispetto a quello che abbiamo conosciuto le volte scorse. Le volte scorse abbiamo sempre detto che la conversione, l'esperienza di Paolo erano qualcosa di irripetibile, capitato solo a lui. Damasco non è capitato a nessuno, non so se a voi, ma che sappia, più o meno, irripetibile. San Paolo, dopo averci sorpresi dicendo che la conversione è stata una sua valutazione,
certo,
a motivo di Cristo, la grazia non è che è venuta meno, ma dentro una è entrata dentro una valutazione, adesso dice, diventate miei imitatori, fratelli. Diventate miei imitatori vuol dire che l'esperienza è trasferibile. Mentre noi eravamo abituati a pensare, anche San Paolo ci aveva abituati a pensare, per esempio nella lettera ai Galati, che la sua esperienza fosse un unicum, adesso dice diventate miei imitatori. Perché se lui ci ha detto quali sono gli elementi che ha preso da Gesù, evidentemente gli elementi che ha preso lui li possiamo prendere anche noi. È per questo che dice diventate miei imitatori. San Paolo perché scrive la sua esperienza qui? Perché capisce che la comunità cristiana di Filippi è in pericolo. È in pericolo. È in pericolo perché ritiene, come vi dicevo prima, di poter mescolare elementi cristiani e elementi non cristiani, di poter fare una bella sintesi in cui il cristianesimo sta benissimo con altre istanze carine della vita, il benessere, la sicurezza religiosa, il senso del sacro, la legge che ti dice cosa devi fare, così anche la tua responsabilità resta un po' diminuita, un certo essere anche benestanti, non dimentichiamo che siamo in Grecia, che a Filippi lui aveva conosciuto gente benestante, leggere Atti degli Apostoli per credere. Quindi, cioè, tutte queste cose qui, diceva, ma il Cristo fa piazza pulita di tutto. Ecco perché quelli là son cani, cattivi operai, castrati. Fa piazza pulita. Ecco, era in pericolo. Allora lui dice, vedete nella mia vita, sta dicendo San Paolo, il Cristo ha fatto piazza pulita. E sapete come ha fatto a fare piazza pulita? Semplice. Pensavo di correre forte, ho scoperto uno che corre più forte di me, potevo andare in depressione. O andavo in depressione o correvo più forte. È certo che quando tu corri molto forte e l'obiettivo che hai davanti è quello lì, tu pensi solo all'obiettivo. Il resto è spazzatura.